cade piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre Gianluca Gifuni in vostra compagnia, c'è Spider-Man in regia che non vedevamo da un po' e quindi la salutiamo. 0816363663 per intervenire in diretta, telefoni aperti sin da questo momento, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp per la nona giornata di campionato. Ieri sembrava dovesse essere rinviata Bologna-Milan, il questore di Bologna, il prefetto di Bologna e il sindaco di Bologna avevano determinato il rinvio della partita per questioni legate al maltempo, la previsione di piogge domani alle 18 a Bologna e soprattutto la condizione del quartiere che ospita lo stadio, che è in fase di ripristino dopo le alluvioni delle ultime settimane, quindi non in condizioni di ospitare insomma un buon numero di tifosi. Ma la Lega, contraria al rinvio, sta cercando di trovare una soluzione. La Lega di Serie A si dovrebbe giocare probabilmente sul campo neutro di Como, quindi Bologna-Milan si potrebbe giocare sul campo neutro di Como. Vi daremo notizie nel corso della giornata. Nel frattempo il Napoli si prepara al match con il Lecce domani alle 15 al Maradona per la nona giornata di campionato, per consolidare il primato e magari allungare su Inter, Juve o su tutte e due, vincendo con il Lecce e aspettando il match e il risultato di Inter-Juventus. Staremo a vedere. Napoli che si sta allenando e che oggi dopo l'allenamento andrà in ritiro in vista della partita di domani pomeriggio. Però ci saranno anche dei cambi, non lo chiama turnover Conte, lo chiama con un altro nome, ma qualche variazione rispetto all'undici iniziale consueto delle ultime settimane dovrebbe esserci. Pasquale Tina ci dice tutto, il nostro inviato a Castelvolturno, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, non lo chiama turnover, come lo vogliamo chiamare Pasquale?
Ma delle valutazioni, avendo una rosa allargata, non gioco un titolare ma ne gioco un altro, quindi forse non vuole chiamarlo turnover Conte perché, per non dare quell'accezione negativa che quando si fa turnover vuol dire che inconsciamente si sottovaluta la partita, e con lui tutto questo lo sai non accade, quindi certo. Perché per questo motivo non voglia parlare di turnover.
I cambi, oltre a Gilmour che giocherà al centro al posto di Lobotka,
Gilmour non è in cambio perché ha giocato pure ad Empoli,
certo, non è un
quindi
cambio,
verrà confermato che... E ti dico che Lobotka è a due in dubbio, secondo me anche per Milano, quindi poi lo capiremo insomma nei prossimi giorni, ma è in dubbio per la trasferta con il Milano. I cambi, torna Meretti in porta al posto di Caprile, Olivera al posto di Spinazzola, questi diciamo di fatto sono due titolari, no? Perché certo. Olivera non aveva giocato con l'Empoli perché è rientrato tardi dalle nazionali.
Era entrato nel finale di partita, insomma, Olivera.
Sì, è entrato nel finale di partita, ma era arrivato soltanto il giovedì, cioè a tre giorni dalla partita, e si era allenato venerdì. E invece per quanto riguarda davanti potrebbero esserci delle novità, perché ci sono tre partite in una settimana, si gioca domani con il Lecce come dicevi, poi ci sta martedì in Milan e poi c'è l'Atalanta la domenica alle 12:30, quindi Conte sta pensando a dei cambi. Uno potrebbe essere Neres per Kvaratskhelia, Neres sarebbe la prima maglia titolare in campionato. L'altra, su cui Conte sta valutando e sta decidendo, è quella riguardante Politano. Ieri Conte ha dato un indizio, no? In conferenza stampa, quando gli è stato chiesto di un'eventuale alternativa a Politano, ha sorriso dicendo magari la scoprite. In realtà dovrebbe essere Ngonghe che ha provato insomma in questi giorni, e potrebbe partire lui dal primo minuto. Dovrebbe giocare Romelu Lukaku invece, quindi al centro dell'attacco, anche se anche in questo caso io mi aspetto una staffetta, un avvicendamento con Giovanni Simeone.
Quindi un tridente inedito, Ngonghe, Lukaku, Neres.
Io lo dico a fare solo, chiamo quadrilatero offensivo, perché poi ieri Conte ci ha dato secondo me un altro chiarimento importante per quanto riguarda il modulo, perché alla domanda su Raspadori, cioè su chi, di chi è l'alternativa a Raspadori, ha detto che lui lo vede come seconda punta nel ruolo che sta facendo McTominay. Quindi ecco perché il modulo del Napoli, possiamo chiamarlo 4-2-4, 4-4-2, o 4-2-2-2, però diciamo Conte lo vede con le due punte, una è Lukaku, l'altra è McTominay.
Questo ovviamente in fase di possesso, in fase offensiva, esatto. Quando in fase non possesso è un 5-4-1, ieri ha parlato di 5 colonne Conte, che sono, sì, imprescindibili.
Sarebbe... colonna, ha spiegato il motivo, diciamo, si è fatto un grande dibattito.
Noi cinque, forse... scusami, canali, non colonne, 5 canali.
5 canali offensivi. Noi l'abbiamo fatto meno, però si è parlato tanto, insomma, di questa posizione di Politano, no? Che nel primo tempo ha dovuto seguire Pezzella, e lui ha parlato che quando una squadra attacca con i 5 canali offensivi
bisogna difendere con i 5 canali difensivi.
Si abbassa un esterno, in questo caso Politano, o uno dei mediani, che va, diciamo, tra i tre difensori e si allarga uno dei difensori. Ma al di là di questo, io credo che nel calcio moderno, con un calcio di duello individuale, puoi parlare dei numeretti, dei moduli, secondo me non è esaustivo di una vicenda, di un argomento che appassiona molto, però è anche complesso. Però quando è chiaro che quando ci sono duelli individuali, Politano segue il suo uomo, qua la schiena deve seguire il suo uomo. Un calcio di duelli individuali come quello che fa l'Atalanta, come quello che sta facendo il Napoli, prevede degli accoppiamenti del genere, quindi è stato così anche nel secondo tempo, solo che il Napoli ha avuto complessivamente un atteggiamento più diverso, una squadra più alta col baricentro più alto, e quindi Politano ha attaccato Pezzella, quindi dipende poi dall'atteggiamento di squadra e non dal singolo.
Pasquale, questo amico Rosario ci scrive: ma è vera la news della partita Milan-Napoli di martedì 29 ottobre, sì, in chiaro, sì, su DAZN?
Sì, ho scritto un comunicato poco fa su DAZN, i primi 2 milioni di utenti che si registrano su DAZN, potrai leggerlo meglio tu dopo, potranno, avranno la possibilità di vedere martedì Milan-Napoli gratis, quindi basta solo registrarsi, credo, sull'app. È comunque un'iniziativa importante, perché parliamo, insomma, di una partita di cartello, e poterla vedere gratis è sicuramente una cosa importante.
Per i primi 2 milioni di iscritti, allora, esatto, eccoli qua. Senza abbonamento la partita Milan-Napoli sarà visibile senza costi aggiuntivi su DAZN fino a un massimo di 2 milioni di utenti che riusciranno a registrarsi sulla piattaforma. 2 milioni di utenti è il numero massimo di persone che martedì 29 ottobre, se riusciranno a registrarsi in tempo a DAZN con i loro account, potranno vedere in diretta televisiva, in chiaro, in streaming, Milan-Napoli gratuitamente e senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. Basta registrarsi alla piattaforma e cliccare sulla finestra dell'evento per vedere l'intera copertura del match, dal prepartito fino al post partita, con commenti e interviste. Questo è il comunicato di DAZN. Bene così, Pasquale, la formazione, chiudiamo così, quindi la ricapitoliamo.
Dovrebbe essere, però Giorgio Napoli si sta allenando, quindi poi magari sono più preciso dopo. Meret, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, Rivera, Gong, Gilmour, Anguissa, Meresh, McTominay, Lukaku,
va bene. E allora, grazie a Pasquale Tina, buon pomeriggio Pasquale, buon lavoro, magari ci sentiamo più tardi dopo l'allenamento e prima che il Napoli vada in ritiro alla vigilia di Napoli-Lecce. Prendiamo la linea, come dice Spider-Man, e la cediamo proprio a Spider-Man per andare in pubblicità. Tra poco Antonio Giordano dalla Gazzetta dello Sport e apriremo i telefoni con una bella raffica allo 081 636 3663. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Mario Palligiano in regia. Salutiamo anche Giuseppe Varriale, che poco fa ci ha allietati con il radiogiornale, con le sue notizie. Quest'amico scrive: Meretti in porta, Di Lorenzo, buongiorno, Rachmani, Olivera, Gilmour, Mazzocchi, Anguissa, Neres, McTominay, Lukaku, la mia formazione, è Lello da quarto che la suggerisce. Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui, via.
Buongiorno Gifuni, buongiorno.
Buongiorno.
E un abbraccio particolare al dottor Fedele. Forza Napoli Sempre.
Non c'è.
Beh,
Fedele.
Io sono d'accordo con le affermazioni del dottor Fedele. Il Napoli non è pronto per lo scudetto, ma sicuramente ci classificheremo fra le prime quattro. Un bacio a tutti.
sicuro che non sia pronto per lo scudetto, io non lo so, per il momento è primo in classifica, 2 punti sull'Inter, potrebbe allungare addirittura, visto che c'è Inter-Juventus vincendo con il Lecce domani, in questa nona giornata di campionato. Però si profila un turnover lieve nel Napoli, ma Conte non vuole chiamarlo così. Allora come bisogna chiamarlo? Antonio Giordano dalla Gazzetta dello Sport, buon pomeriggio.
Buongiorno, ditemi che c'è Fedele, dai.
No, e non c'è Fedele, se vogliamo chiamare a telefono possiamo chiamarlo se vuoi parlargli.
Dico, io bene, quindi noi chiameremo turnover, che ci frega tanto, no? Tanto si chiama turnover, oppure rotazione, oppure turnazione.
Ma forse Conte vuole mettere in evidenza, Antonio vuole mettere in evidenza il fatto che la rosa del Napoli nelle alternative sia a livello dei titolari, insomma, ecco.
Ma sì, ha ragione anche se è messo così. Noi dobbiamo partire da un concetto che il nostro linguaggio non può mai essere uguale a quello degli allenatori, per ovvie ragioni, per ruoli che si occupano, no?
Certo.
E quindi anche devo dire per interessi di parte, direbbe da dire. È giusto così, però il turnover. Poi vedremo quanto lo fa, se lo fa. Mi ricordo che una volta ogni tanto sul web mi hanno detto che compare, venne fuori lo stesso, la stessa gag quasi con Rafa Benitez.
Eh sì, perché è proprio con te che ieri c'è stata questa discussione tra Conte e il turnover, insomma, e te.
No, ha chiacchierato una serie di battute, nessuna discussione. Cioè, è chiaro che Rafa chiedeva quella volta, dice, ma quando è il turnover per te? Cioè, quando si può parlare di turnover? Se ne cambio 2, se ne cambio 3, se ne cambio 4? Io questo volevo sapere da Conte. Veramente volevo sapere la formazione, però insomma non ho la faccia tosta alla mia età, ancora da giovanotto, di spingermi fino a tanto, ecco.
C'è un tifoso che non si firma neppure, scrive semplicemente: Gifuni, sei un illuso. In maniera anche un po'.
Ma chi si firma è perduto.
Lo so, ma è anche un po' sprezzante. Questo per aver detto che il Napoli è primo in classifica, 2 punti sull'Inter. Ma, insomma.
Ma perché glielo leggi? Ma lascialo perdere, dai.
Ecco.
La maleducazione non va amplificata.
Hai ragione, hai ragione. Però insomma, l'illusione. Ma invece
il cognome ti scrive Antonio Giordano e ti dice. Mi dice Antonio Giordano che sono un illuso. Altrimenti è un maleducato, punto.
Ma chi crede allo scudetto oggi è un illuso, Antonio?
No, assolutamente. Ma è legittimo che il tifoso creda in qualcosa, quindi anche allo scudetto. E né se noi diciamo che il Napoli può giocarselo, siamo degli imbecilli. Eventualmente diciamo che può giocarselo, non diciamo che deve vincerlo per forza. È un'altra storia. L'Inter è la favorita e poi fino ad ora 8 giornate che rappresentano poco ma neanche pochissimo di questo campionato c'è il Napoli, perché la Juventus e il Milan hanno già indicato le proprie difficoltà, l'Atalanta non riesce a dare continuità perché tante cose sono cambiate nell'Atalanta, cioè, onestamente rispetto all'anno scorso, anche rispetto all'inizio del campionato, io continuo a pensare che sia la squadra che per valori tattici, ribadisco tattici per sottolineare le capacità del suo allenatore, è quella che fa divertire di più in questo momento.
C'è Guido al telefono, chiamiamo subito in causa. Guido, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca e buon pomeriggio al dottor Giordano.
Grazie a lei.
Volevo fare appunto una domanda al dottor Giordano, che è una sua considerazione, un parere in merito a quello che sta succedendo per la partita tra il Bologna e il Milan. Secondo lui, per una questione appunto di stanchezza da parte del Milan, se dovesse essere confermata la partita a Como, come hai detto tu, no Gianluca, si sta discutendo su questo.
Sì.
È preferibile che quindi il Milan giochi la partita e quindi poi si presenti contro il Napoli con i 2 giocatori Renders e Theo Hernandez, che sono sicuramente tra i migliori nella lista dei giocatori del Milan, o è preferibile che effettivamente salti questa partita e quindi il Milan giochi contro il Napoli senza quelle 2 pedine?
La domanda è chiarissima, sentiamo Antonio Giordano che ne pensa anche di questa situazione.
Io sto sempre meglio se non c'è Theo Hernandez in campo tra gli avversari,
ecco.
O se sono tifoso del Milan sto sempre meglio se c'ho Theo Hernandez, quindi detto ciò cambia poco onestamente nell'economia, certo, anche perché siamo appena all'inizio e certo, però una partita ogni 3 giorni la senti. credo che si giochi. È già uscita la notizia?
Non è uscita ancora la notizia, però insomma è molto probabile. La Lega vuole fortemente che si giochi la partita a Como.
Sì, credo in campo neutro. Credo in campo neutro, però non ho ancora indicazioni, suggerimenti soffiati. Stanno cercando di fare in maniera tale che si giochi.
Senti Antonio,
per me, a proposito di tutto ciò, il primo pensiero del calcio, me ne frego, va a tutto quello che sta vivendo una città meravigliosa come Bologna, una terra meravigliosa come l'Emilia Romagna.
Bravo.
Il calcio facciano quello che vogliono.
Bravo.
Viene dopo, molto dopo.
È vero, ed è giusto e corretto quello che dice Antonio Giordano, mi fa piacere che lo abbia rimarcato, perché la prima cosa è sempre questa, al di là di un rinvio, perché poi qualcuno storce il naso, ma ci sono degli elementi che vengono molto prima del calcio, che sono imprescindibili, e certe decisioni dovrebbero essere inevitabili in qualche caso. Antonio, si è dibattuto molto sulla partita del Napoli a Empoli, ma devo dire che in quest'ultima tornata di Serie A, insomma, non ha brillato la Juve, che in superiorità numerica ha tirato una sola volta in porta e ha vinto su autogol con la Lazio. Non ha brillato il Napoli, che ha vinto sul rigore dopo un primo tempo certamente non brillante. Non ha brillato il Milan, anche se insomma è stato in inferiorità ed è riuscito a battere di misura 1-0 anche lui l'Udinese. E l'Inter con fatica ha battuto 1-0 la Roma. Ora, dico, chi gioca peggio tra le quattro regine della Serie A? E soprattutto, è vero quello che dice Caressa, che in questo calcio non si rischia più. Non si rischia l'uno contro uno più, non si va in profondità, si cerca il gioco orizzontale continuamente in maniera anche noiosa, e poi senza rischiare, appena si trova un buco utile si arriva verso la porta, ma queste sono cose che sono sempre più rare in una partita. Che ne pensi di questo discorso?
Mi hai chiesto chi gioca peggio?
Sì, chi gioca peggio.
Non lo so chi ha giocato peggio. Credo che sia anche abbastanza relativo, onestamente. Le difficoltà appartengono a tutti. Chi fa le coppe se ne porta un po' di più. Chi ha giocato peggio forse mercoledì è stata la Juventus, martedì. Però non mi piacciono queste classifiche che poi vengono rilanciate attraverso i social. Giusto. Sembrano veramente una forma di accanimento. Non mi sembrerebbe neanche giusto verso Thiago Motta.
Allora facciamo così, Antonio, visto che non voglio, al di là di chi gioca peggio, però questo discorso legato a un calcio italiano che va in una direzione...
Il discorso di Caressa è giusto. No, il discorso di Caressa è giusto. Non c'è la possibilità di osare, però sospetto che il discorso sia molto più profondo, cioè ci appartenga per intero storicamente. Cioè, le ultime grandi squadre che hanno prodotto un calcio d'élite di grande valore, ricordiamo, per me l'Atalanta dell'anno scorso e l'Atalanta in genere, le squadre di Gasperini,
certo,
riempiono gli occhi,
così come il Napoli di Sarri e il Napoli di Spalletti,
come il Napoli, stavo arrivando a scalare, poi come il Napoli di Spalletti e il Napoli di Sarri. Però onestamente non ha giocato male neanche l'Inter di Inzaghi, ecco, altrimenti, se vogliamo una forma di perfezionismo alta, poi dobbiamo entrare anche, non ha giocato male neanche la Fiorentina di Italiano,
vero.
Per certi momenti
ha battuto 6-0,
capace di arrivare in finale di Conference, purtroppo di perderla. Cioè, delle tracce di calcio esistono, ma sono delle tracce troppo sporadiche, e mi viene da sospettare che appartengano ai soliti nomi.
Chiudiamo con
Vai.
No, ti volevo chiudere con Napoli-Lecce, perché insomma il Napoli viene da 3 vittorie contro Monza, Como ed Empoli. È la quarta partita di 4 gare che erano definite sulla carta abbordabili, insomma è l'ultima con il Lecce. Ma è vero che i campionati si vincono battendo le piccole, Antonio?
I campionati si vincono facendo più punti di un'altra, in genere la seconda. Per farlo devi battere le piccole e probabilmente anche le grandi, anzi sicuramente. Altrimenti sono luoghi comuni. Se perdi qualche punto, se lo lasci per strada con le piccole, certo fa danni, ma puoi sempre rimediare. L'Inter 3 anni fa l'ha perso nel derby col Milan, e quindi l'ha perso in una partita di rilievo.
Va bene, Antonio,
anche che la Roma l'ha perso con Lecce,
me lo ricordo. L'Inter
per me Napoli-Lecce, te la dico, e se vuoi mi fermo qua, Napoli-Lecce, non appena la citi mi ricorda una ed una sola cosa:
il gol di Cavani? Bellissimo. Col salvataggio sulla linea di Grava.
Sì, sì, tutto in un nanosecondo. Ogni tanto, dato che sono a volte ossessionato da certe cose, lo vado a cercare e me lo rivedo. Penso che il calcio sia veramente stato disegnato dal diavolo.
E allora facciamo una cosa: prima di Napoli-Lecce andiamo a rivedere tutti il gol di Cavani di quella partita che finì 1-0 al 93esimo minuto. Il Napoli stava subendo un gol, salvò sulla linea grave e dopo 20 secondi arrivò il gol splendido di Edinson Cavani. Grazie ad Antonio Giordano, a cui auguriamo un buon fine settimana di lavoro e di serenità e passione. Grazie Antonio.
Un abbraccio a te, illuso.
Grazie Antonio Giordano dalla Gazzetta dello Sport. E noi non abbiamo l'illusione di andare in pubblicità, no, ci andiamo davvero, palleggiamo, eh. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, ogni giorno a mezzogiorno qui su Radio Marte, Mario Palligiano in regia. Allora, Bologna-Milan, c'è un incontro in prefettura con il sindaco di Bologna, ancora in piedi l'ipotesi che si giochi a Bologna ma a porte chiuse, ma a breve ci sarà la decisione. La Lega di Serie A vuole che la partita si giochi, che non venga rinviata. Probabile campo neutro a Como, senza spettatori, oppure campo di Bologna, ma quindi stadio dall'Ara, ma a porte chiuse anche lì. Staremo a vedere quale sarà la decisione nelle prossime ore, nei prossimi minuti. Sentiamo un po' di messaggi prima di andare dal prossimo ospite. Eccoli qui.
Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Luigi da Napoli, Forza Napoli sempre.
Buongiorno Luigi.
La partita contro il Lecce evoca ricordi piacevolissimi di quando Grava salvò sulla linea quella palla e dopo pochi minuti il Matador scagliò quel missile terra-aria nel set. Brividi, Forza Napoli.
E questo è il ricordo più bello di un Napoli-Lecce, sicuramente.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
È troppo facile filmare per dire che Napoli non vince lo scudetto, perché si sa, Napoli è difficile vincere. Se può vincere, vabbè, è stata un'occasione. È troppo facile, caro direttore.
Mi hanno detto che sono un illuso, però, insomma, con il Napoli primo in classifica, pensare che possa vincere lo scudetto significa essere illusi.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Forza Napoli, come sempre. Io non so come si fa a dire che Napoli non è pronto allo scudetto. Togliamo adesso il Napoli dei radar, ma guardando le altre squadre, che secondo me stanno messe molto peggio che Napoli, chi è da scudetto veramente? Se facciamo questo tipo di affermazioni, vuol dire che secondo me ad oggi possiamo anche cominciare a guardare la palla a nuoto.
E abbiamo già detto che nel calcio italiano oggi si rischia poco, si gioca molto orizzontalmente, non si cerca mai l'uno contro uno, la verticalizzazione intensa, ma si va poi verso la porta solo quando non ci sono rischi, quando c'è lo spazio giusto per poter offendere. E ovviamente le partite spesso e volentieri anche delle grandi squadre diventano noiose. È un'abitudine in questo momento, è una moda del calcio italiano, oppure è l'essenza del calcio italiano? Sta di fatto che in questa situazione il Napoli di Conte sembra riuscire ad essere diciamo così dimensionato perfettamente in questo contesto. Antonio Ottaiano, manager di calciatori. Antonio, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio ragazzi.
Grazie per essere con noi. Tu te lo ricordi il gol di Cavani in quel Napoli-Lecce 1-0 al 93esimo?
Sì.
Il salvataggio di Grava,
l'oduria immensa.
Ed è il ricordo più bello, anche secondo Antonio Giordano, che abbiamo sentito prima, secondo diversi ascoltatori che ci hanno scritto e chiamato quel gol. Però insomma, questo Napoli-Lecce arriva come quarta partita con quattro squadre abbordabili che sulla carta erano alla portata del Napoli. Il Napoli effettivamente ne ha vinte tre al momento, ha vinto con Monza, con Como e con Empoli, e si appresta ad affrontare il Lecce.
Vabbè, ma solitamente c'è un detto: non c'è tre senza quattro.
Ecco, e quindi insomma.
No, vabbè, voglio dire, è ovvio che, diciamo tra virgolette, che il Napoli in questo momento ha avuto squadre abbordabili, il che poi è abbastanza relativo, no? Perché se noi guardiamo un attimo i risultati delle squadre che il Napoli ha battuto con le pseudo grandi, Juve, Milan e quant'altro, sembra che queste squadre non abbiano poi perso, non abbiano subito tanto. Quindi in questo momento della stagione anche la piccola, tra virgolette, probabilmente ha si pone in modo diverso. È ovvio che dal punto di vista del confronto tra le due squadre il Napoli ha tutte le carte in regola per rivincere la gara, importantissimo perché acquisisce ancora di più consapevolezza della forza, perché ancora di più mette alle spalle quell'annata disastrosa dell'anno scorso e la squadra sempre più prende autostima e si convince che può effettivamente poi affrontare le grandi con la consapevolezza di essere forte, di essere la prima in classifica.
Allora, mi firmo da un tifoso interista e non sono un illuso, ammetto la verità, mi hanno chiamato illuso prima perché ho detto che il Napoli può vincere lo scudetto, anzi sentiamo se è un'illusione secondo i nostri amici, chiamate allo 0816363. Oggi dopo 8 giornate di campionato con il Napoli primo a 2 punti dalla seconda che è l'Inter, è un'illusione pensare al Napoli che vinca lo scudetto, sono un illuso anche io, Antonio Tajano?
Nel modo più assoluto, io l'ho già detto altre volte, il Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsi il campionato fino alla fine per poterlo vincere, c'ha una rosa di prim'ordine, forse se andiamo a considerare complessivamente forse la sola Inter potrebbe avere qualcosina in più nella complessità della rosa, gioco una sola gara a settimana e vi assicuro che non è di poco conto alla luce anche della nuova formula Champions e c'ha un allenatore che entra nella testa dei calciatori e trasforma i calciatori, quindi io credo ci siano tutte le condizioni perché possa arrivare fino in fondo, io sono convinto che ci arriverà in fondo se vincerà il campionato e non lo so, poi ci sono delle piccole sfaccettature che vediamo in corso d'opera, ci sono forse poi degli episodi, non degli episodi, a meno che non dimostra tranquillamente di essere nettamente superiore come l'anno in cui l'abbiamo vinto, e allora a quel punto pure le leggeri sfaccettature non avranno incidenza, ma mi è indubbio che il Napoli ha il dovere di lottare fino alla fine.
Andiamo al telefono, buon pomeriggio, il suo nome?
Salve, ciao Gianluca, sono Sossio.
Ah, a proposito di illusioni, Sossio, tifoso della Juventus, vero?
Io non sono un illuso, Gianluca, noi ci siamo incontrati, io te l'ho detto, io prima che tutte le trasmissioni, di tutti gli opinionisti e di tutti gli esperti del calcio, conoscendo Antonio Conte io te l'ho detto, no? Ti ricordi?
Che il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto quest'anno, sì.
Te lo dissi io anticipatamente, uno perché non c'ha le coppe e quello tolgono tanta energia, tanti infortuni, e poi Antonio Conte, ricordati, trasformò Giaccherini in Giaccherino, figurati un attimino poi con questo parco giocatori che ha. No, io ti farei un'osservazione.
In 10 secondi per favore, Sossio. Vai. Sossio. Sossio?
Sossio? È andato, meno di 10 secondi.
Vabbè, allora non c'è. Allora facciamo così, Antonio Tajano, vogliamo ascoltare le parole di Antonio Conte di ieri su Kvaratskhelia e il dibattito sul rinnovo del contratto, perché secondo me ha detto delle cose molto interessanti, è stato un passaggio molto interessante e intelligente anche quello di Conte su Kvaratskhelia, lo vogliamo ascoltare insieme, poi lo commentiamo con te che ne sai tanto di questi aspetti, sentiamo.
Ma guarda, per quello che riguarda questo famoso rinnovo, visto che è da un bel po', no, che se ne parla, sicuramente c'è una discussione tra il club e tra l'entourage del giocatore, il calciatore stesso, quindi poi entrare nei dettagli precisi, ripeto, non c'è il club, c'è il direttore sportivo, quindi parlano loro eventualmente di cifre e di cose, quindi io non voglio entrare in cose particolari, ecco, quello che posso dire, quello che chiedo sicuramente a Bicia, che continui a fare quello che sta facendo, di essere concentrato sulla stagione. Lui è un ragazzo serio, un bravo ragazzo, un professionista esemplare, e lui deve essere concentrato su questa stagione, perché la stagione per noi, questa stagione, è una stagione importantissima. Poi mi auguro in futuro che le cose possano eventualmente essere sistemate, che si possa trovare un accordo tra il club e il calciatore, la gente, però so anche che nel calcio tutto può succedere, ecco, quindi ci deve essere un accordo che soddisfi entrambe le parti, altrimenti è quello che chiedo sempre al calciatore, ma non solo a lui, è quello di onorare la maglia, di fare il massimo da qui fino a fine stagione, punto e basta, perché io non vado oltre e non voglio neanche che il calciatore vada oltre o che la stampa, i media vadano oltre, perché, ripeto, al di là che si raggiunga o meno questo accordo, Vicia deve essere totalmente concentrato a fare quello che sta facendo, che lo sta facendo bene, quindi non vedo assolutamente problemi. Poi si dice che chi vivrà vedrà, ecco.
Allora, ti è piaciuto in questa...
Allora, no, premetto che la prima parte l'ho sentita a tratti, ho sentito l'ultima, quindi se mi sintetizzi gentilmente...
Sì, no, hai ripetuto, ha detto c'è un ci sono il direttore sportivo e il club che devono trovare un accordo, si dovrebbe trovare un accordo, io non entro nei dettagli, ma a prescindere dall'accordo, insomma, Kvaratskhelia è un professionista e lo è sempre stato, quindi gli chiedo di essere, poi lo hai sentito perché lo ha ripetuto il concetto,
sì,
non entro nei dettagli dell'accordo, ma mi interessa questa stagione che è importantissima, per cui lui ha definito importantissima questa stagione e Kvaratskhelia la deve onorare così come sta facendo e così come sono sicuro che farà, a prescindere da questo accordo. Poi
condivido appieno, allora io già in altre circostanze mi è capitato di dire la mia su questa questione. Io credo che il ragazzo sta giocando indipendentemente con la mente rivolta ad altro, rivolta al gioco, rivolta ai risultati, rivolta a fare bene. L'incidenza contratto è una cosa molto relativa, anche perché lui sa bene attraverso il suo entourage che è in corso una trattativa. È normale che quando società e calciatore ed entourage del calciatore devono arrivare alla conclusione di un accordo, c'è un periodo dove io faccio i miei interessi e tiro per me, l'altra parte ovviamente ha un interesse opposto, e quindi importante sapere che c'è la volontà di entrambi di provare a chiudere l'accordo, e sembra che di fronte a questa situazione potremmo stare tutti sereni. C'è la volontà di rinnovare, c'è la volontà di portare avanti il progetto, quindi il calciatore credo minimamente è condizionato dal fatto che c'è questa trattativa in corso. I calciatori giocano a calcio, sanno che c'è la trattativa, quindi sanno che di qui a qualche momento si troverà un punto di incontro. E poi non ho mai visto un calciatore che gioca male di proposito, ragazzi, non riesco ad immaginare.
Senti Antonio, ma in 15 secondi ti chiedo, con Neres al posto di Kvaratskhelia domani cosa cambia nel Napoli in fase offensiva e difensiva anche?
Allora, Neres, se faccia un po' più fatica a rincorrere l'avversario, lo trovo ancora mentalmente non predisposto al sacrificio come Kvaratskhelia ha dimostrato in alcune circostanze. Per quanto riguarda l'inventiva, credo siamo sostanzialmente di fronte a due calciatori che inventano tranquillamente. Io credo che, considerando che la gara sarà prevalentemente nella metà campo avversaria, non credo che dovremmo avere grosse difficoltà dal punto di vista delle potenzialità offensive. Entrambi inventano, entrambi superano l'uomo, entrambi forniscono assist, quindi creano superiorità. Credo che da questo punto di vista non ci siano grosse differenze. Due grandissimi calciatori, quindi il Napoli se ne può solo beneficiare.
Grazie ad Antonio Ottaiano per essere stato con noi.
Grazie
Antonio, buona giornata e buon lavoro a te. Più che illuso, caro Gifuni, ti definirei un sognatore, e però lo siamo tutti quest'anno. Pubblicità. Rieccoci di nuovo in studio, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni con voi, con Mario Palligiano in regia. Arrivano indiscrezioni dall'incontro in prefettura a Bologna per decidere se far giocare Bologna-Milan domani alle 18 e dove farla giocare. Allora adesso l'ipotesi più accreditata non è più Como, forse si sono accorti che era troppo vicino a Milano rispetto a Bologna, ma è Empoli, il Castellani di Empoli senza spettatori, quindi a breve la decisione, probabile campo neutro al Castellani di Empoli senza spettatori, quindi a porte chiuse. Bologna-Milan domani alle 18 si dovrebbe giocare ad Empoli, ma a breve arriverà la decisione ufficiale. Un po' di messaggi dal nostro WhatsApp, eccolo qui.
Gianluca, sono Massimo, ma allora se Giorno Napoli Massimo. Non è da scudetto, chi è da scudetto tra le pretendenti? Forza Napoli sempre.
Eh sì, ha ragione. Buongiorno Radio Marte, sono Maurizio. Per quale motivo dovremmo essere degli illusi per credere allo scudetto e per quale motivo il Napoli non dovrebbe giocarsi lo scudetto quest'anno? Ma le altre sono più forti di noi, ma avete visto giocare Juventus e Milan? Forse solo l'Inter ha dimostrato qualcosa in più, ma avendo la Champions di mezzo, credo che per noi sia solo un vantaggio. Ancora messaggi, eccoli qui.
Dottor Gifuni, ma lasciali parlare a questi qua. Ma dico io, siamo usciti dalla pandemia, lockdown, guerra, ribadito, mutui, ma stanno inguaiati i problemi, ma facci stanno grazie a Dio. Sì, voglio illudermi che Napoli vinca lo scudetto, ma che ce ne fotto, ma che forza Napoli.
Che il nostro amico a modo suo ha espresso un concetto condivisibile. Buongiorno, ma perché non crederci? Possiamo giocarcelo. Forza Napoli sempre. Salvatore di Casoria, vi ascolto dalla Somalia. Un caro saluto al nostro amico. Gifoni, una cosa è sicura, in questo campionato useremo gli attributi dall'inizio alla fine. L'ho detto in italiano, c'era scritto qualche altra cosa, ma non è il caso di leggerla così, come è vero Palligiano, insomma.
Buongiorno Gianluca, Anthony da Piazza Mercato.
Buongiorno Anthony.
Gianluca, la squadra è solida e Conte sa che in Italia i campionati si vincono con la solidità e questo è un buon punto. Discorso un pochettino differente per quanto riguarda l'attacco. Io vedo una squadra che ha sempre le stesse idee in attacco, gioca in un sol modo, però finché porta i risultati questo va bene. Il problema poi va a incappare se i risultati non arrivano. Ora è ancora presto e prematuro per parlare di scudetto, secondo me, e non credo che Napoli alla lunga vincerà lo scudetto. Spero che però possa lottare, questo sì. Sono fermamente convinto che Conte non mollerà un centimetro, questo ne sono certo, però ti ripeto, non credo che la squadra alla fine, me lo auguro, ma riuscirà a vincere lo scudetto.
E quindi il nostro amico Anthony da Piazza Mercato non crede che il Napoli alla fine riuscirà a vincere lo scudetto, anche se Conte non mollerà di un centimetro fino alla fine. Nel frattempo, ripetiamo, Bologna-Milan domani alle 18, dovrebbe arrivare a breve la decisione ufficiale. Sembra che si siano accordati per farla giocare ad Empoli, al Castellani di Empoli, domani alle 18 a porte chiuse senza spettatori, ma non è ancora ufficiale la notizia. Andiamo da un grande campione che ha giocato nel Foggia di Zema, nella Lazio, insomma era con Signori e Baiano, Roberto Rambaudi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao, e adesso amico. Allenatore ovviamente, oltre che opinionista apprezzatissimo. Caro Rambaudi, ti chiedo subito, visto che tu giocavi sulla fascia, eri un'ala offensiva, insomma un attaccante offensivo di fascia, giocavi sul laterale. Ngong al posto di Politano e Neres al posto di Kvaratskhelia, che cosa determinano di nuovo nel Napoli di Conte? Perché dovrebbero giocare loro con il Lecce domani, dall'inizio.
Determina intanto un segnale che è una rosa ampia di valore, con dei giocatori che interpretano bene, funzionali al gioco che vuole Conte. Poi pensiamo che Neres è un grande giocatore, un ottimo giocatore, ma Kvara in condizioni ottimali è uno dei migliori nel ruolo. Poi devi avere la condizione fisica, quella mentale, tante cose. Kvara è stato nel campionato che ha vinto lo scudetto anche l'anno scorso il migliore interprete nel ruolo insieme a Zaccagni, secondo me, in Italia. Però il messaggio che arriva è dire: abbiamo una squadra forte, abbiamo una squadra con interpreti validi che possono essere utili tutti, e chi sfrutto, chi è al meglio in condizione fisica e mentale. Quindi questo è il messaggio che arriva.
0816363663 per intervenire al telefono. Vi ripeto, tra poco notizia che dovrebbe essere ufficiale ad Empoli, Bologna-Milan, che quindi si gioca, e quindi Reinders e Theo Hernandez giocando il Milan sconterebbero la squalifica con il Bologna e quindi ci saranno disponibili contro il Napoli martedì. Sentiamo un messaggio vocale, poi torniamo.
Ciao Gianluca, sono Luigi da Napoli. Gianluca, non finì 1-0 per il Napoli, finì mi sembrò 4-3 o 3-2 per il Napoli, se non mi sbaglio finì 4-3 per il Napoli.
Cosa dice?
Adesso i tifosi del Milan mo hanno finito di lamentarsi e di piangere, dicevano che avevano rinviato la partita Bologna-Milan per favorire il Napoli per lo scudetto. Vedi che imbecilli, a che punto di isteria e di frustrazione si arriva. Mo praticamente gli hanno trasformato una partita in trasferta, gliel'hanno praticamente trasformata in casa a Como, vicino Milano.
Eh no, però adesso
tanto valeva che la facevano proprio a San Siro.
E hanno cambiato perché evidentemente qualcuno ha fatto ragionare la platea e hanno deciso di farla ad Empoli e non a Como, perché sarebbe stato troppo vicino a Milano rispetto a Bologna che insomma gioca in casa la partita. Ancora un altro messaggio e poi torniamo da Rambaud.
Gianluca, sono Mario. Allora, piedi per terra, testa bassa e lavorare senza pensare alla classifica, poi a dicembre si inizia a parlare. Mettiamo questi scontri diretti con Milan, Inter, Roma e poi si potrà fare, diciamo, un pronostico per il futuro.
Eh sì, Milan a Milan, Atalanta, Inter e Roma a novembre, dal 29 ottobre al 24 novembre, con la sosta tra Inter e Roma, ci sono queste quattro partite. Ma è un illuso chi pensa allo scudetto dopo otto giornate, Roberto Rambaudi, scudetto del Napoli, con gli azzurri a due punti dall'Inter, primi in classifica?
Ma adesso, ma sai, i tifosi è giusto che sognino, ma io penso che adesso parlare di scudetto per tutte le squadre sia prematuro, cioè non lottare per lo scudetto, sì, il Napoli lotterà per lo scudetto, deve lottare per lo scudetto perché ha tutto, ha investito dall'allenatore, dai giocatori, al lavoro quotidiano, a lottare per lo scudetto, poi vincerlo e bisogna che si combaciano tante cose. Adesso l'importante è che il Napoli dai risultati è una squadra che lotta per lo scudetto, dalle prestazioni ancora deve migliorare molto, secondo me ha ampi margini di miglioramento per lottare per lo scudetto a livello di prestazione, perché poi le prestazioni ti portano i risultati. Adesso è stata brava Conte, è stata brava i giocatori e Conte a trovare quella qualità in questa squadra che non avevano, cioè soffrire, vincere le partite sporche, non essere, cioè stare sul pezzo, non abbattersi. Ecco, in questo è riuscito nel suo progetto Conte per adesso. Adesso poi deve mettere dentro altre cose per lottare per lo scudetto fino all'ultimo.
Tifo e scudetto, questo amico scrive: tifo e scudetto, il 100% dei tifosi lo pensa, secondo me, secondo questo amico, il 99,99% però non lo dirà mai. Sentiamo questo messaggio.
Buongiorno Cifuni.
Buongiorno.
Qua dicono che noi non siamo i favoriti. Così io vincimmo, non dicono più ci vediamo fra 33 anni, perché l'anno scorso quando abbiamo fatto il 10° posto tutti dicevano fra 32 anni, perché l'anno è già passato. Ci hanno sempre da dire, quest'anno è nostro.
Va bene, c'è anche chi è molto convinto.
È giusto che fuori siano convinti, devono esserlo all'interno, ma per ottenere e vincere gli scudetti bisogna si verificano determinate cose. Adesso i risultati ci sono sicuramente, bisogna curare le virgole particolari, perché vinci gli scudetti e vinci quelli particolari. I particolari sono quello di cambiare anche gli uomini nelle partite come domani, curare la fase difensiva e quella offensiva allo stesso modo, quindi sai, ci sono. Questa squadra ha grandi margini di miglioramento, quindi se si parla di scudetto adesso, se migliora come deve migliorare, perché io mi aspetto questo da Conte e dai giocatori, figurati tra 2 o 3 mesi cosa si può pensare.
Per il momento insomma, il Napoli dimostra che il miglior attacco è la difesa, perché ha una difesa imperforabile. Al di là dei 3 gol presi a Verona nella prima giornata, ne ha presi solo 2, uno sul rigore con il Parma, un altro da lontano fuori area con il Como. Dall'area di rigore non ha preso neanche un gol nelle ultime 7 partite e comunque i 5 gol subiti, quindi compresi 3 della debacle di Verona alla prima giornata, sono meno dei gol subiti dal Napoli di Spalletti nell'anno dello scudetto dopo 8 giornate, erano 6, adesso sono 5, quindi significa che questa difesa è davvero un'ottima difesa, un'eccellente difesa al momento.
Però sai cos'è? Noi ci facciamo condizionare in generale tutti dai risultati. Io invece credo che poi i numeri parlino chiaro e le prestazioni anche. il Napoli ha subito pochi gol, è vero, ma è stata anche una casualità, perché tu vai a pensare a Cagliari, Meret migliore in campo, anche con l'Empoli Caprile ha fatto delle parate importanti, col Como palo da fuori di Nico Paz, sì. Ci sono state delle cose che ha girato a favore, deve migliorare, ripeto, migliorare non vale solo per il Napoli, vale per tutte le squadre che hanno dimostrato di avere pregi e difetti, l'Inter, la Juve, che è noiosissima, ne vede la giocare, mi rompo le scatole, deve giocare la Juve, l'amante del calcio.
Quindi chi gioca peggio tra Milan, Juve, Inter e Napoli?
Io penso, a me non piace la Juve, devo dire la verità, a me non piace la Juve, non tira mai in porta, non arriva mai, cioè, io, per me il calcio è concludere, arrivare, creare, darmi l'impressione che puoi fare gol da un momento all'altro, la Juve non mi piace, è noiosa, sai, se fai quel tipo di gioco e lo concretizzi poi creando occasioni al gol, magari puoi anche non fare gol, ma creandosi, ma così diventa una noiosità mortale, e quindi io penso che la Juve non mi piace, l'Inter sicuramente ha qualcosa in più di tutte a mio modo di vedere ancora, ma nell'arco del campionato, sai, la Champions ti può togliere tante energie, tante convinzioni, e quindi si può anche perdere in un certo momento. Il Milan è malata, è ancora, perché anche il Champions ha vinto, ma i primi 10 minuti doveva prendere 2 gol. Chi c'è poi? Chi mi ha detto altro? Vabbè, comunque, io penso che ci sono alti e bassi.
Poi c'è il Napoli.
Sì, no, il Napoli, ripeto, per me il Napoli, devo dirti la verità, a tratti mi piace come gioca, a tratti ancora no, perché è in balia un po' dell'avversario in certi momenti, riesce però a stare in partita e vincerle, che è una qualità che mancava a questa squadra l'anno passato, una squadra depressa l'anno scorso, che si scioglieva come neve al sole alle prime difficoltà, adesso no. Adesso Conte è stato bravo in questo, poi piano piano ci metterà anche altre cose che servono per vincere i campionati, ma lui è un maestro nel vincere i campionati, quindi grande fiducia.
Allora, Bologna-Milan, a breve la decisione, probabile campo neutro a Empoli, senza spettatori, così scrive in home page il Resto del Carlino, quotidiano di Bologna, in relazione anche a questo incontro in prefettura con il sindaco di Bologna, dove si sta decidendo dove far giocare questa partita domani alle 18. Nel frattempo noi salutiamo e ringraziamo Roberto Rambaudi per essere stato con noi, ci rivediamo al bello del calcio il lunedì, caro Roberto.
Ci vediamo lunedì. Ciao Gianluca.
Ciao, grazie a Roberto Rambaudi, è arrivato anche Gigi Soriani. Soriani, ce lo sentiamo un messaggino prima di chiudere, perché sta arrivando anche Marte Sport Live, eccolo qui, sentiamo. Sentiamo questo messaggino.
Buongiorno, chi non crede non è tifoso del Napoli, non gli dà retta. Il tifoso del Napoli sogna e crede sempre, forza Napoli sempre.
Tifuni, se tu sei un illuso io sono un cretino, perché l'ho giocata la vittoria del Napoli dello scudetto. Sentiamone un altro.
Sono Genesio dal Brasile, Recife.
Salve Genesio da Recife.
Vi ascolto. Niente, ma perché non ci capite che un Napoli un po' vince quarta scudetta? Non c'è 3 senza 4. Va bene, buona giornata a tutti quanti.
Bravo amico Genesio da Recife, bravo.
Buongiorno, ma tutti che dicono che è meglio che si rinviava così non c'era Di Hernandez e l'altro, ma non è meglio che gioca il Milan e ha una partita nelle gambe in più?
Sì, effettivamente sì, anche se insomma Teo Hernandez è sempre Teo Hernandez e con il Napoli ha sempre giocato grandi partite, purtroppo per il Napoli, ma insomma vedremo. Il Napoli di quest'anno, soprattutto dal punto di vista difensivo, è squadra diversa rispetto al passato. Azzurri oggi allenamento e poi ritiro a Pozzuoli in vista della partita che si gioca domani al Maradona tra Napoli e Lecce alle ore 15. Aspettiamo notizie ufficiali di Bologna-Milan, che comunque dovrebbe giocarsi ad Empoli, al Castellani, a porte chiuse, domani sera alle 18. Grazie a Gigi Soriani, Mario Palligiano e Spider-Man per aver curato la regia. Grazie a tutti voi per averci seguito. Adesso arriva un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live sino alle 14. Da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio.
Tra poco su Radio Marte, Marte